Signore Gesù, parla Tu a noi. Fortifica il nostro spirito stasera. Fortifica il nostro intendimento. Aiutaci e riempici in questa riunione. Siamo arrivati al punto numero 7. Magari alcuni si meravigliano del salto, che infatti non è un salto, che facciamo in queste tre riunioni che seguono. Vorrei ancora leggere una volta un versetto di Genesi 1 che abbiamo sentito stamattina, che sarebbe il versetto 24 del primo capitolo in Genesi. Poi Dio disse: produca la terra animali viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali selvatici della terra secondo la loro specie. E così fu. Dio fece gli animali selvatici della terra secondo le loro specie, il bestiame secondo le sue specie e tutti i rettili. Qui la parola parla di bestiame. E in primo in Genesi 1 questo bestiame ha il significato che questo bestiame sia usato come animali di sacrificio per Dio. In questo tempo l'uomo non mangiava ancora carne, dopo sì, ma questo bestiame ha a che fare con i sacrifici e dovevano servire per fare delle offerte a Dio. E queste offerte che Dio vuole avere dagli uomini sono un peso importante che vediamo in tutta la scrittura, in tutta la Bibbia. Gli animali che Dio ha voluto come sacrificio. Dio chiedeva diversi bestiami come sacrificio dal popolo di Israele, e questi sacrifici nel Nuovo Testamento adesso hanno anche il suo significato per noi oggi. Abbiamo letto Ebrei 10, sono menzionati i sacrifici che nel Vecchio Testamento sono stati offerti a Dio. 10, versetto 3. Allora, invece in quei sacrifici viene rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati, perché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati. Poi versetto 5, ecco perché Cristo, entrando nel mondo, disse: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per i peccati. Allora ho detto: ecco, vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, o Dio, la tua volontà. Amen. Questi pochi versetti confermano che il vero sacrificio è il nostro Signore Gesù Cristo. La sua venuta nel mondo era per che adesso gli animali non devono più essere offerti. Oggi non offriamo del bestiame, ma questo sacrificio che è gradito al Padre e che lo soddisfa è Gesù Cristo, il suo Figlio. Tutti i sacrifici che sono stati portati a Dio nel Vecchio Testamento avevano come intenzione di soddisfare Dio. È un profumo soave per Dio. Però qui c'è scritto che è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati. Quindi vuol dire che infatti non potevano mai soddisfare pienamente il Signore. Però quando Cristo è venuto nel mondo, Lui è diventato questo sacrificio tutto includente. Questo è molto importante. Lui è colui che è la realtà di tutte le offerte che c'erano nel Vecchio Testamento, che il Signore aveva chiesto al suo popolo. Questa persona meravigliosa del nostro Signore Gesù Cristo è questo sacrificio. Gesù Cristo non è così semplice come noi pensiamo. Lui non è soltanto il Redentore che è morto per te. Lui è il sacrificio tutto includente che rende Dio soddisfacente, soddisfa Dio pienamente. E questo sacrificio che Dio vuole e chiede nel Vecchio Testamento, possiamo leggere in 1 Pietro 2, Dio vuole avere anche nel Nuovo Patto, nel Nuovo Testamento, sì, lo vuole avere questo sacrificio. Non pensate che tutto quello che c'è scritto sulle offerte in Levitico non ha niente a che fare con noi. Non è così. Forse alcuni non conoscono questi passaggi della Bibbia che parlano delle offerte, ma leggetemi una volta Levitico 1, dal primo capitolo al 8 capitolo, e lì ci sono descritti tutti questi sacrifici che Dio chiedeva dal popolo. Possiamo leggere in 1 Pietro 2, 5, che anche noi abbiamo a che fare con questi sacrifici. Anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali, graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. È un'espressione che ha una grande importanza. Per offrire sacrifici spirituali. Quindi adesso tutto quello che è stato descritto nel Vecchio Testamento, nel Nuovo Testamento, Cristo ha tutto adempiuto. Lui è la realtà di tutte queste offerte descritte nel Vecchio Testamento. E voglio voglio mostrare tre punti importanti di questo versetto. Per primo abbiamo la casa in questo versetto, o il tempio, è il luogo di adorazione, quindi casa, tempio. Poi come secondo punto abbiamo il sacerdozio. Il sacerdozio ha a che fare sempre con il Tempio. Senza Tempio non c'è sacerdozio, senza sacerdozio non c'è senso per il Tempio. E il terzo punto sono le offerte. Questo è quello che desiderava Dio sempre del suo popolo, lo chiedeva sempre il suo popolo. Non li ha soltanto fatto uscire da Egitto e salvati, non li ha portati soltanto nel buon paese, ma Dio voleva sempre il Tempio e voleva sempre il sacerdozio e lì voleva sempre avere le offerte. Questa è la meta di Dio nel Vecchio Testamento. Adesso nel Nuovo Testamento, 1 Pietro 2 ci dice che questo Tempio che oggi è la Chiesa. Lode il Signore. Oggi Dio, come all'epoca voleva avere il Tempio, desidera la Chiesa. E senza il Tempio non fa bene. Se Davide non fosse venuto per costruire il Tempio, Dio non sarebbe stato soddisfatto. Quello che significava il Tempio nel Vecchio Testamento, la Chiesa significa nel Nuovo Testamento. Così importante è la Chiesa per Dio, per il suo proposito. E nel Nuovo Testamento vediamo anche che il sacerdozio sono i santi. Tutti i santi. Pietro dice in versetto 9, voi siete un sacerdozio santo, sacerdozio reale, questa è il nostro, la nostra professione, il nostro mestiere, siamo tutti sacerdoti. Dice che siamo importanti nella Chiesa perché siamo sacerdoti. E quello che nel Vecchio Testamento erano offerte sono state adempiute da Gesù Cristo, Lui è la realtà di tutte le offerte nel Nuovo Testamento. Nel Vecchio Testamento il Signore voleva avere le offerte, il sacerdozio e il Tempio, e nel Nuovo Testamento il Signore vuole avere la Chiesa, i santi come sacerdoti. Oggi spesso servono pochi soltanto nella Chiesa. E ci sono dei concetti sul sacerdozio che sono contro quello che dice il Signore. Ma nella Chiesa è così che siamo tutti sacerdoti. Questo è il nostro mestiere. E il compito principale di un sacerdote è Gesù Cristo, portare Gesù Cristo come offerta a Dio. Questo è il nostro compito principale. Lui vuole che portiamo Gesù Cristo a Lui, che lo sperimentiamo in tutti i suoi aspetti. Vediamo che non c'è solo un'offerta, ma ci sono più diversi. Gesù Cristo, Lui è ricco e il Signore vuole goderselo nella Chiesa. Questo è l'adorazione per Dio nel Nuovo Testamento. Quindi ritorniamo a Giovanni 4. Al versetto 23, ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Dio, il Padre cerca tali adoratori. Questo è quello che desidera il Padre. Coloro che lo adorino in spirito e verità. In spirito e verità. L'adorazione non significa avere un bel coro, un corale, una band. Questo non è l'adorazione che Dio cerca. L'adorazione è l'esperienza di Cristo in tutte le sue ricchezze. Questo desidera il Padre, nello spirito e verità. Questo Cristo meraviglioso. Adesso vorrei scrivere tutti i diversi sacrifici che sono descritti in Levitico. Ci sono 5 offerte principali. Il primo sacrificio è l'olocausto. È il primo che è menzionato. Il secondo menzionato è l'offerta, l'oblazione. E il terzo è l'offerta di pace. Il quarto è l'offerta per i peccati, per il peccato, e il quinto è l'offerta delle trasgressioni. Quindi questi sono i cinque principali, poi vedremo un po' più in dettaglio. Tutti questi hanno un significato spirituale per noi oggi, quello è importante. Il nostro Signore Gesù è la realtà di tutti questi sacrifici. Dio si compiace soltanto nel suo Figlio. Dio si compiace soltanto in Gesù Cristo come nostra offerta che possiamo portargli per l'adorazione. E vorrei ancora leggere Ebrei 10. Oppure Matteo 3, 17. Ed ecco una voce dai cieli che disse: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Matteo 3, 17. Dio gode se noi nella Chiesa portiamo l'esperienza con Gesù Cristo, è un profumo soave per Lui. Spesso pensiamo che Cristo è soltanto per me, è solo per me. Ma qui Dio ci mostra che Cristo è qualcosa che Lui vuole godere nella Chiesa, che il Padre vuole godere. Se siamo nella Chiesa, non siamo qui soltanto per cercare di godere il Signore soltanto per il nostro godimento personale, ma se abbiamo goduto il Signore, allora quello che desidera Dio è che portiamo il Cristo che abbiamo goduto a Lui, che lo riportiamo a Lui. Questo soddisfa Dio, questo desidera Dio nella Chiesa, un sacerdozio che porta offerte spirituali per il compiacimento del Padre. Lode il Signore. Come veniamo alla riunione? Quante volte pensiamo Dio vuole godere qualcosa? Preghiamo spesso: Signore, io voglio goderti. Queste offerte ci mostrano che Dio vuole godere qualcosa nella Chiesa. E in Giovanni 4 c'è scritto, Lui ha detto che il Padre cerca tali adoratori. Tali che portano qualcosa per il godimento di Dio nella sua casa. Questo è quello che il Signore desidera alla fine di questa epoca. Uomini che sono questi adoratori, dobbiamo dire al Padre: rendimi un vero adoratore, uno che porta nella tua casa qualcosa di Cristo per il tuo godimento. Che meraviglia se siamo tali uomini che pensiamo a Dio, che gli portiamo qualcosa perché Lui possa godersela. Nel Vecchio Testamento c'era una legge: quando il popolo andava a Israele per adorare alle feste, loro non potevano venire con mani vuote, era una legge. Tutti quelli che erano maschi non potevano venire con mani vuote. Vorrebbe dire che il Signore non ti ha benedetto con niente, che non ti ha dato niente. Tu hai mani vuote perché non hai ricevuto niente da Lui. E questo non è bene. Non è giusto, infatti, perché abbiamo ricevuto così tanto in Cristo. E quindi è persino una legge che non dobbiamo venire con mani vuote nella sua casa, perché il Signore ci ha dato così tanto, è meraviglioso. E spero che in queste prossime riunioni possiamo vedere e scoprire le ricchezze di Cristo. Non si tratta di teologia, si tratta che di scoprire qualcosa delle ricchezze di Cristo. Il nostro Signore è così ricco, hai bisogno di tutta la scrittura, tutta la Bibbia per descrivere la sua ricchezza, tutta la creazione per descriverlo. Hai bisogno del sole, del pesce, di diverse piante, hai bisogno di così tanto per descrivere la ricchezza di Cristo. E adesso abbiamo bisogno anche delle offerte per vedere quanto ricco è il Signore, con che cosa ci ha benedetti e che cosa desidera e vuole godere il Signore. Magari leggiamo Ebrei 10, che parla dell'olocausto. Ebrei 10, nel versetto 5, c'è scritto: ecco perché Cristo, entrando nel mondo, disse: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. E poi versetto 7, allora ho detto: ecco, vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, o Dio, la tua volontà. Per fare, o Dio, la tua volontà. Versetto 9 lo ripete: ecco, vengo per fare la tua volontà. Questo ha a che fare con l'olocausto. Quando il Signore è venuto su questa terra, Lui è venuto soprattutto, in primo luogo, per fare la volontà di Dio. Lui non è venuto per primo luogo per i nostri peccati, ma è venuto per essere un uomo quale vita gradisce, compie pienamente la volontà di Dio, che soddisfa pienamente Dio. Per questo è venuto il Signore in primo luogo, diventare un uomo che soddisfa pieno Dio. Che uomo meraviglioso. E questo era veramente molto importante, perché il proposito di Dio è molto legato all'uomo. Il piano di Dio non è mai, sarà mai adempiuto senza l'uomo. Siamo la parte più importante della creazione di Dio. Nel suo proposito Dio ha in mente di fare cose grandi con l'uomo. Lui vuole che noi siamo la sua espressione, la sua immagine. Questo lo può fare solo l'uomo. Solo l'uomo può esprimere pienamente Dio. Questa è la nostra vocazione. No? Il Signore vuole che l'uomo regni su questa terra. Questo è il proposito, l'intenzione di Dio con l'uomo. Lui vuole anche che l'uomo sconfigga il nemico, Satana. Questa è la destinazione dell'uomo, di sconfiggere Satana. Per questo Dio non ha giudicato ancora Satana, perché l'uomo è stato creato per sconfiggere Satana. Ed è stato anche creato l'uomo per essere la sua controparte, per essere la sua sposa. Godete di essere uomini, tutto questo è per noi. Questo proposito Dio ha per noi. Ma sappiamo tutti che in Genesi 1 che l'uomo è subito caduto. L'uomo infatti Il grave con il peccato non è che hai peccato, ma è che abbiamo perso questa destinazione. Noi dovevamo sconfiggere Satana, ma alla fine Satana ha sconfitto l'uomo, quindi era il contrario. Questo ha distrutto il proposito, infatti, che Dio voleva per l'uomo. E noi uomini oggi non ce ne occupiamo della volontà di Dio. Abbiamo tutti una grande mancanza, non soltanto che pecchiamo, ma noi siamo contro Dio, non siamo per Dio, questa è la nostra mancanza. La nostra più grande mancanza è che non siamo per Dio. Se guardiamo un po' la nostra vita quotidiana, quanto tempo diamo al Signore? Quante volte ubbidiamo il Signore? E quante volte non gli ubbidiamo? Notiamo, Signore, io non sono per Dio. Soprattutto quando ci sono difficoltà, lì non siamo per Dio. Come il primo Adamo, appena arrivava il serpente, prima andava dalla donna, poi donna andava dall'uomo e già non erano più per Dio. Ma Dio non abbandona il suo piano con l'uomo. Gesù Cristo è diventato un uomo che era assolutamente per il piano di Dio e niente poteva fermarlo di fare la volontà di Dio. Questo è meraviglioso. Leggiamo Giovanni 4, 34. Lì i discepoli vengono da Gesù, poi c'è scritto: Gesù disse loro, il mio cibo è far la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Alleluia. Gesù disse, il mio cibo è far la volontà di colui che mi ha mandato. Amen. Meraviglioso. In questa situazione il Signore Gesù era stanco, aveva sete e aveva fame, stava viaggiando e c'era il calore del mezzogiorno, quindi almeno 5 ragioni per non predicare il Vangelo. Che facciamo noi quando abbiamo fame, quando abbiamo sete, quando fa caldo, se siamo in viaggio e se che siamo stanchi? Penso che ci conosciamo tutti. Più tardi in questa situazione lì non siamo più per Dio. Ma qua c'è scritto, il mio cibo è far la volontà di colui che mi ha mandato. Abbiamo un Signore meraviglioso e questo è l'olocausto, questo è il nostro Signore. Lui era qui assolutamente e soltanto per fare la volontà di Dio, unicamente per Lui. Lode al Signore per il nostro olocausto che è Gesù Cristo. Giovanni 5, versetto 19, il Signore dice, Gesù quindi rispose e disse loro, in verità vi dico che il figlio non può da se stesso far cosa alcuna se non la vede fare dal padre, perché le cose che il padre fa anche il figlio le fa ugualmente. Giovanni 5, 19. Qualunque cosa fa il padre lo fa anche il figlio ugualmente. Che ubbidienza! Qualunque cosa fa il padre, il Signore Gesù non ha fatto quello che piaceva a lui stesso e tutto quello che non gli piaceva lo faceva dopo. Ma c'è scritto, le cose che il padre fa, anche il figlio le fa ugualmente. Che figlio meraviglioso. Versetto 30. Io non posso fare nulla da me stesso, come odo, giudico. Io non posso far nulla da me stessa. Come odo giudico, e il mio giudizio è giusto, perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Non cerco la mia propria volontà, il Signore è così meraviglioso, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Il Signore era sempre pienamente per il Padre. Il versetto 36, sempre Giovanni 5, 36, ma io ho una testimonianza maggiore di quella di Giovanni, perché le opere che il Padre mi ha date da compiere, quelle stesse opere che faccio, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. Che uomo! Ha fatto sempre quello che voleva il Padre, sempre fatto cercato la volontà del Padre e non la sua stessa volontà. Tutto quello che il Padre gli ha dato, lui l'ha compiuto, non ha fatto metà cosa. Lode al Signore, meraviglioso. Il Signore Gesù ha compiuto ogni cosa. Abbiamo un olocausto talmente meraviglioso. Signore Gesù era veramente l'uomo che faceva sempre quello che piaceva al Padre. Era una talmente grande soddisfazione per il Padre. Per questo il Padre ha detto: questo è il mio figlio amato in cui mi compiaccio. Ascoltatelo. È meraviglioso. Che olocausto meraviglioso. Poi abbiamo letto che lui era ubbidiente fino alla croce. Lui è andato così lontano, fino alla morte. In Giovanni 10, 30 c'è scritto: io e il Padre siamo uno. E il Padre in me, io e il Padre siamo uno. Padre in me e io in lui. Che uomo! Non aveva nessun percento per lui, ma era 100% per il Padre. Che uomo! Questo ultimo Adamo, Dio doveva mandarcelo. Perché il Signore Gesù era un tale uomo? Per noi, per la nostra mancanza. Non notiamo tutti che mancanza abbiamo di un tale olocausto, di un tale uomo che è pienamente, assolutamente per il Padre, che cerca la volontà del Padre e che compie qualunque cosa il Padre gli dà. Questo è troppo meraviglioso. Il Signore Gesù è il nostro olocausto. Vorrei leggere con voi in Levitico 1, versetto.
Allora.
Levitico 1, verseto 2, parla ai figli di Israele e di loro: quando qualcuno di voi vorrà portare un'offerta al Signore, è volenteroso, offrirete bestiame grosso o minuto. Se la sua offerta è un olocausto di bestiame grosso, offrirà un maschio senza difetto. L'offrirà all'ingresso della tenda di convegno per ottenere il favore del Signore. Poserà la mano sulla testa dell'olocausto e il Signore lo accetterà come espiazione. Poi sgozzerà il vitello davanti al Signore. Cosa deve fare? Quando questo bestiame è portato come offerta, prima deve appoggiare la sua mano sulla testa dell'olocausto. Vuol dire che si rende uno Così anche è bene che ci rendiamo uno con il Signore che era un tale uomo, tale olocausto. Diciamo, Signore, mi rendo uno con te. La scrittura dice colui che si unisce a Dio è uno con Lui. Possiamo renderci uno con il Signore nello Spirito e questo significa posare la mano sulla testa dell'olocausto, di appoggiarti sulla testa di questo bestiame, questo toro. Questo è quello che desidera Dio. Oggi nella Chiesa il Signore vuole compiere il suo proposito, l'abbiamo sentito all'inizio della conferenza. E come possiamo farlo? Chi di noi può farlo? È così bene che abbiamo un olocausto. Cristo è il nostro olocausto e possiamo appoggiare le nostre mani pesantemente sulla testa dell'olocausto. Possiamo dire: Signore, io mi rendo uno con te, io non sono per Dio, ma tu sei per Dio e mi rendo uno con te. Poi c'è scritto: poi sgozzerà il vitello, quindi quello che lo porta deve ammazzarlo lui e poi togliere anche la pelle e poi tagliarlo in pezzi. Poi c'è scritto: se il sangue spruzza su di lui, devi immaginarti, tu devi ammazzare questo animale, non il sacerdote, ma tu stesso devi farlo. Devi ammazzare questa povera mucca. Poi, mamma mia, cosa vuol dire il Signore qui a noi? Penso che se l'hai fatto una volta non te lo dimenticherai più. Se tu devi ammazzare tu stesso questo animale e poi devi togliergli la pelle, non lo dimenticherai, dirai: ma cosa ho fatto? E il Signore vuole mostrarci tutto quello che Lui ha vissuto per noi, per quello che ha fatto per soddisfare il Padre. Non deve essere: sì, Signore, tu l'hai fatto, grazie. No, ma dobbiamo anche capire, sì, comprendere quello che Lui ha fatto per noi, perché Lui oggi possa essere questo olocausto, ha dovuto soffrire e dobbiamo avere questa impressione forte nel nostro spirito, che non sia una cosa così generale, lontana, ma che abbiamo questa impressione, possiamo dire: Signore, grazie, quello che tu hai vissuto come uomo era veramente grande, non era una piccolezza, non era facile per il Signore per essere un tale olocausto. E questo il Signore vuole che noi lo apprezziamo, che noi abbiamo questa forte impressione nel nostro spirito. Amen, è meraviglioso. E oggi così possiamo notare e vedere quello che il Signore ha fatto, tutto quello che ha fatto, perché noi possiamo di nuovo essere resi utili a Lui. Quindi alla tavola del Signore apprezzo di portargli una tale adorazione. La tavola del Signore è l'occasione per adorare il Padre nello spirito e nella verità. Quindi non mancate la tavola del Signore e non venite con mani vuote e non venite solo per guardare sulla tavola e non avere nessuna impressione forte in noi, ma dobbiamo essere consci di quello che il Signore ha vissuto per noi. E io non voglio mancarlo e non voglio neanche venire con mani vuote, ma voglio portare un sacrificio di lode, un olocausto, Signore. Voglio dire: Signore, sì, dia al Signore in questa situazione dove mi hai fatto vedere una cosa che tu volevi da me e io non l'ho fatto. Magari ci sono delle cose per le quali abbiamo voglia di fare, ma altre non abbiamo voglia di fare. E cosa facciamo se non abbiamo voglia di servire? Semplicemente non farle? Oppure diciamo: Signore, tu sei il mio olocausto, vengo a te. Non dobbiamo farlo da soli, perché solo fare la cosa, questo non accetterà il Signore. Se dobbiamo servire il Signore, fare qualcosa, e io lo faccio da me stesso, lo faccio solo perché così è fatto, Dio non accetterà questo servizio, anche se quello che faccio è buono, ma io che lo faccio sono la persona sbagliata. È come se hai un ladro e lui offre 1 milione per una buona causa. Lui offre 1 milione, però ha rubato 10 milioni. Allora, se tu vedi soltanto, lui offre 1 milione, meraviglioso, è un bravo uomo, ma ha rubato 10 milioni? Che cosa pensi, cosa fa il giudice se vede questo ladro? Gli dà una ricompensa? Sicuramente no, gli dice subito al poliziotto: prendilo e portalo via. È anche così con noi peccatori: se noi vogliamo fare qualcosa per Dio, così da noi stessi, Dio non l'accetterà mai. Dobbiamo riconoscere che noi siamo peccatori, che il nostro essere non sarà mai gradito a Dio. Per questo nella Chiesa non dobbiamo mai fare una cosa così da noi stessi, perché Dio non l'accetterà mai. Matteo 7 dice a delle persone che hanno fatto così tanto per lui: allontanatevi voi ingiusti. Vuol dire che lui non accetta quello che hanno fatto, perché se tu lo fai da te stesso non piace a Dio, come da Caino e Abele. Se allora qualcuno ci chiede di fare un servizio, se Dio ci fa vedere che dobbiamo servirlo e noi andiamo in noi stessi, Dio non l'accetterà. Colossesi 3, Paolo dice come dobbiamo servire. 3:17. Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Prima di fare qualcosa dobbiamo dire: Signore, tu sei il mio olocausto, io ti prendo, io non lo faccio da me stesso, ma appoggio le mie mani su di te e prendo te, applico te per questo servizio, perché se lo fai così allora non sarai frustrato e non ti innalzerai te stesso e non sarai stanco, ma ringrazierai Dio Padre per mezzo di Lui. È un'esperienza meravigliosa. In questi giorni c'erano tante cose da fare e c'era un momento dove ero molto stanco e poi ho detto: Signore, ma c'è qualcosa che non va bene, io ti servo e sono così stanco. Poi il Signore mi ha mostrato: sì, come tu mi servi non mi piace, tu hai mancato l'olocausto. E poi c'erano già i prossimi compiti da fare ed erano difficili, e non pensavo che fosse così difficile, e però prima di continuare Ho detto: Signore, io ho bisogno di Cristo come il mio olocausto. Adesso io prendo questo figlio. Mostrami come devo fare, cosa devo fare, cos'è il prossimo passo. Non faccio niente se non mi mostri cosa devo fare, se non mi riempi. Dammi la via. Ed era così meraviglioso. Alla fine, Jona mi ha chiamato. Ho detto: Jona, lode al Signore. Era tutto diverso. Prima ero: oh no, ancora la prossima cosa da fare, ancora una cosa. Ero stanco. E non era bene. Questo puzzava. Questo è quando noi peccatori vogliamo servire Dio. E Dio non l'accetta. Dio non l'accetta. Ma dobbiamo rivolgerci al Signore. Ogni cosa che facciamo, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Grazie al Signore. Abbiamo un olocausto e dobbiamo poggiarci su di Lui e applicarlo in ogni piccolezza. Grazie al Signore. Lui ci darà tanta lode per Lui, e questa lode la riportiamo al Padre alla tavola, nella Chiesa, e possiamo dire al Padre: il tuo figlio come olocausto funziona, agisce, ha un effetto in me. Questo goderà il Padre, questo è il profumo soave che Lui desidera. Ed è così bene se ci sono questi veri adoratori nella Chiesa, perché questo soddisfa il Padre. E questo olocausto c'è in diverse grandezze. C'è il toro, che sarebbe il più grande. Poi c'è il piccolo bestiame, che sarebbe la capra. E poi ci sono anche ancora più piccole le colombe, i piccioni. Ci mostra che ci sono diverse grandezze secondo la nostra crescita. Versetto 9, 13 e 17, sempre di Levitico 1, c'è sempre scritto che è un profumo soave per il Padre. Anche se il servizio è piccolo e se non facciamo grandi cose, e quando lo facciamo insieme al Signore, allora è un profumo soave. Allora Dio riceve l'onore e la lode. In Colossesi 3 ci sono ancora due versetti pratici, 23 e 24. Qualunque cosa facciate, non possiamo fare niente, non possiamo fare niente. Cioè, non dobbiamo dirci: ah, se Lui non accetta quello che faccio da me stesso, io non faccio più niente. Questo non va bene neanche. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini. Questo è veramente importante. Sai, anche se devi pulire tipo qualcosa, o se devi un'altra attività pratica devi fare, o il tuo lavoro, che devi andare ogni giorno al lavoro o allo studio o a scuola o altrove, per chi lo fai? Per te stesso? Per guadagnare soldi? O per il tuo capo, perché lui ti dia un po' più di salario? Per chi lo fai? Tutto quello che fate, qualunque cosa facciate, fatela di buona anima, come per il Signore e non per gli uomini. Se facciamo qualcosa, dobbiamo dire: Signore, lo faccio per te. Questo diventa allora dolce, molto dolce. Anche un compito banale è un compito veramente buono. Fallo al Signore e non agli uomini. una volta qualcuno aveva un desiderio speciale e quando mi sono occupato di questo desiderio ho detto al Signore: io non lo faccio per questa signora, per questa persona, ma lo faccio per te. E cos'è la differenza? Che alla fine non vuoi neanche che ti ringrazi quella persona, perché tu l'hai fatto per il Signore. Se tu lo fai per una persona, ti aspetti che ti dice grazie. E poi in versetto 24 c'è scritto: sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità. Amen. Tu ricevi l'eredità. Questo è molto meglio. E allora non sarà neanche deluso. È un esercizio molto importante. Servite Cristo, il Signore. Infatti, amen, il Signore è il nostro capo. E per questo abbiamo ricevuto un olocausto talmente bello. Il nostro Signore Gesù Cristo è un olocausto meraviglioso e dobbiamo applicarlo, dobbiamo venire a Lui. C'è ancora un versetto che volevo leggere che mi ha fortificato negli ultimi giorni, Filippesi 13, leggiamo in francese, poi in inglese e poi in tedesco. Filippesi 4, versetto 13. Prima in francese, inglese e tedesco. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Amen. Ogni cosa posso in colui che mi fortifica. In inglese c'è scritto: per mezzo di lui posso ogni cosa, per mezzo di colui che mi fortifica. Possiamo fare ogni cosa. Spesso pensiamo: no, questo non va, adesso no, dopo, questo non è la mia capacità, cioè non posso farlo. Ma no, c'è scritto: ogni cosa posso, ogni cosa in colui che mi fortifica. Cosa ne è se siamo molto occupati, poi il Signore viene e ti dice: predica il Vangelo al tuo compagno. E poi noi diciamo: oh no, ma adesso il mio spirito è così giù e non so se questo compagno è aperto, il mio collega. Spesso quando sono al lavoro io penso così, ho questi pensieri, ma poi dobbiamo vedere: posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Si tratta di esercitare la fede, di dire: tu sei il mio olocausto, per mezzo di te rendimi forte, di annunciargli il Vangelo. Tu sei la via e noi sperimenteremo che il Signore è con noi e che apre l'occasione. E abbiamo quindi in ogni momento una via. Dobbiamo essere un credente che crede e non un credente che è incredulo. E non dire: no, questo non ce la faccio, domani predicare il Vangelo, no, troppo difficile. Siamo credenti increduli. Non deve essere così. Ma voglio dire al Signore: sono un credente che crede, ho ricevuto uno spirito di fede ed è meraviglioso. Se facciamo tali esperienze, così il nostro Padre riceve tanta lode e tanta gloria. Gloria al Signore. Il Signore cerca tali adoratori nella sua casa. Godiamo insieme il Signore come il nostro olocausto in questi giorni, per anche riportare un tale olocausto al Padre e non cercare tante scuse. e giustificazioni, ma dire semplicemente: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, tu mi rendi capace, tu sei la mia via. Lode al Signore.